L'attimo fuggente con Luca Telese.
E allora, buongiorno, bentornati, e ai nostri microfoni c'è un ospite esperta di questioni internazionali, un ospite che conosce benissimo la realtà russa, forse una delle poche che ci può spiegare veramente che cosa sta accadendo. Giuliano, a te la parola.
Buongiorno di nuovo e buongiorno a Letizia Spiecinski, che ringraziamo per essere qui con noi a Giornale Radio. Letizia Spiecinski è titolare del corso di rapporti e relazioni Unione Europea-Russia all'Università Cattolica di Loviano. Grazie ancora per essere con noi, professoressa.
Grazie, buongiorno.
Professoressa, lei si trova, insegna a Lovanio, quindi sostanzialmente lei sta a Bruxelles, un'altra delle capitali e degli epicentri di questa strana guerra, perché Bruxelles è sia sede dell'Unione Europea che dell'Alleanza Atlantica, della NATO. Qual è il clima che si respira?
A Bruxelles, seppure è un'angoscia per questo motivo, che siamo la sede entrambi della NATO, dell'Unione Europea, quindi da ieri si è alzato abbastanza il livello di stress qui a Bruxelles, anche per le sanzioni che vanno prese qui, quindi le seguiamo, diciamo, a primo livello.
Professoressa, chi sta vincendo questa strana guerra? Putin, che doveva vincerla in due giorni e che pare essersi arrestato adesso, o la resistenza ucraina con il presidente Zelensky, che dimostra un non previsto coraggio?
Sì, ha ragione di segnalare che questa guerra doveva essere vinta in due giorni, come avevano detto pure della guerra di Cecenia, quindi questo ci ricorda una cosa storica, che le guerre non si guadagnano in due giorni. Purtroppo sì, all'interno della Russia si vede un movimento alto delle reazioni della società accademica. Vediamo le lettere mandate di centinaia di accademici russi dell'Accademia delle Scienze, vediamo le proteste nelle strade della Russia, e questo qui io direi sarebbe dove finisce il Putin popolare, comincia il Putin dittatore, perché le decisioni che ha fatto sembrano di andare ben oltre del mandato che gli è stato affidato, quindi dobbiamo considerare che qui cambia una cosa profonda nel rapporto della società russa con il suo leader.
E la risposta che sta dando l'Unione Europea e la NATO, secondo lei, è una risposta adeguata o una risposta troppo debole, come da tante parti si legge?
Sì, questo è un fascicolo che seguo da anni, perché è sempre stato diciamo il cardine delle politiche coercitive dell'Unione, di fare sanzioni nei confronti della Russia. Direi a questo punto che le misure forti che abbiamo adottate corrispondono alla gravità della situazione, quindi dobbiamo accettare, riflettono la condanna europea dell'aggressione russa, questo va bene. L'Unione deve infatti utilizzare la sua potenza di fuoco economica, deve anche anticipare il prezzo di tale azione, però diciamo che quindi le cose sono chiare. L'unica cosa, Bruxelles può prendere misure forti se sta pronta a gestirli, ma la cosa che deve evitare, che non evita a questo punto purtroppo direi, è di evitare inutili provocazioni come sanzioni simboliche che non aggiungono niente, partecipano all'inasprimento delle tensioni che poi Bruxelles non sa gestire. E quindi le priorità dell'Unione Europea a livello dei sanzioni devono essere chiarissime: o li prendiamo e siamo pronti a reagire, o ci asteniamo.
Volevo chiederle una cosa: qui in Italia c'è un dibattito abbastanza serrato, certo non fra amici di Putin o nemici di Putin, sull'opportunità della sanzione più dura, cioè imporre la fuoriuscita dal sistema SWIFT di scambio valutario di tutte le attività che fanno capo alla Russia, e ovviamente il racconto che se ne fa in Italia è che c'è stata grande discussione su questo e anche grande opposizione della Germania. Secondo lei queste sanzioni estreme, che hanno un contraccolpo anche sull'economia europea, sono appropriate ed opportune in questo momento o bisognerebbe limitarsi a quelle che sono state già decise?
Abbiamo visto che anche il dibattito su Swift è sviluppato tanto, perché un mese fa la ministra tedesca di affari esteri aveva già annunciato che in realtà non sarebbe stato un'arma utile, perché avrebbe ristrutturato il mercato e il sistema. E in realtà abbiamo cambiato, siamo andati molto più velocemente di quello che avevamo pensato, e si vede anche che all'interno dell'Unione Europea c'è stato un dibattito abbastanza forte, perché l'idea di fare uscire la Russia del sistema Swift del tutto non è stata accettata. Quindi si tratta di alcune istituzioni finanziarie. Qui sentiamo l'effetto delle capitali che hanno cercato di frenare questo movimento, per paura sicuramente dell'effetto sul sistema internazionale. E quindi, come sempre, vediamo lì un compromesso, dice così, compromesso sì. Tra membri, per andare oltre questo compromesso e escludere la Russia del tutto, un'altra spinta, diciamo. Sì, però il rischio c'è sempre stato, e lo sappiamo benissimo, perché l'abbiamo sempre avuto in mente da mesi che discutiamo l'esclusione della Russia di Swift.
Bene, grazie per questa analisi. Le chiedo un'ultima domanda su che cosa pensa che l'Europa dovrebbe fare come primo passo, no? Si è detto che l'Europa è stata in passato disunita, l'unica cosa abbastanza evidente è che si è unita molto, molto più in questa occasione, e quindi che cosa dovrebbe fare adesso?
È difficile, perché i 27 stati non sono sulla stessa onda, diciamo, del pensiero sulla Russia, ma diciamo che Bruxelles dovrebbe svolgere il suo ruolo di coordinamento a tutti i livelli, quindi non solo tra gli stati membri per trovare una via di mezzo, però anche con i cittadini dell'Ucraina, con i cittadini pure della Russia. Quindi lì c'è un soft power che potrebbe usare il suo potere di attrazione per aiutare a uscire di questo conflitto invece di mettere benzina sul fuoco.
Se posso, professore, se le faccio un'altra domanda, se mi consenti, Luca, ed è questa.
Certo.
Nella sua valutazione, lei è una grande esperta di cose russe, si occupa da tempo di conoscere la cultura e la cultura politica della Russia. Putin in questa occasione è stato solo un dittatore che ha agito per smania di potere, per volontà di prendere un altro pezzo di territorio da annettere alla Federazione Russa, oppure anche la Federazione Russa ha in questo delle ragioni che a noi occidentali sfuggono?
Sì, è una buona domanda. Io chiaramente direi con abbastanza certezza che la gente segue Putin su un punto, un argomento, quello dell'opposizione del Cremlino e la sua crociata contro l'unilateralismo americano. L'opinione pubblica russa lo segue su questa parte dell'argomento, ma poi dove non lo segue è che ritiene che questa ambizione non giustifichi per niente la distruzione dell'Ucraina, la culla della nazione russa, la violenza contro i suoi cittadini. Quindi l'idea di combattere l'unilateralismo, di combattere il potere di Washington, l'Ucraina non è l'obiettivo finale, l'obiettivo è il rapporto con Washington. Però non si può capire come mai questo obiettivo potrebbe essere realizzabile. Quello che sta facendo adesso non sembra di andare verso questo obiettivo. Direi dobbiamo tenere in mente anche per questo che l'espansione del conflitto sembra abbastanza credibile, perché l'obiettivo non è raggiunto. L'obiettivo non è solo controllare l'Ucraina, è mettere a rovescio, rovesciare gli equilibri internazionali. E su questo purtroppo c'è una parte della società che chiaramente lo segue.
Bene, grazie davvero professoressa, è molto importante questo parere e noi da questo suo racconto passiamo all'audio delle manifestazioni a San Pietroburgo con scontri fra pacifisti.